Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 28. Ancora sugli uomini scimmia e sul perché del diluvio. Nell'opera della Valtorta un posto di particolare rilievo meritano le lezioni sulla lettera di Paolo ai Romani. In questo volume, a parlare, o meglio a dettare alla mistica, non sono Gesù, Maria o altri apostoli e santi che si avvicendano alla cattedra ad ammaestrare quell'allieva d'eccezione, in quanto anima volutamente e pervicacemente vittima ed espiatrice, ma è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, si sa, è intelligenza assoluta e in queste sue mirabili lezioni l'ho sempre creduto di cogliere come uno sforzo immenso per annichilirsi a livello mentale dell'uomo, perché altrimenti non lo potremmo neanche comprendere. Mi dico che deve essere come quando noi, non so se vi è mai capitato, dobbiamo parlare nella nostra lingua ad uno straniero che non è all'altezza di comprenderla bene. Ci sforziamo di parlare lentamente, non comprende, andiamo ancora più piano. Poi lasciamo perdere la costruzione grammaticale della frase e ci esprimiamo con poche chiare parole. E quello finalmente capisce perché, con l'intuizione, ci mette quello che volutamente di grammaticale abbiamo messo. Ebbene, mi dico che queste lezioni sono così, intelligenza e sapienza che cerca di adattarsi al modesto quoziente intellettivo di un essere umano. Dunque, dicevo, questa di cui ora vi parlo è una lezione di ben 28 pagine dove lo spirito affronta in maniera sistematica tutto l'argomento del peccato originale, già trattato nel poema e nei quaderni. Anche qui si ritorna sul tema già trattato da Gesù, dei discendenti di Caino e della pretesa evoluzione dell'uomo dalla scimmia. Qui viene fra l'altro precisato che nel diluvio vennero distrutti i mostri, cioè i frutti di quel connubio sessuale fra Caino, con i suoi discendenti, ed una sorta di scimmia, nonché l'altro ramo dell'umanità, cioè i discendenti di Set, che si erano moralmente corrotti e comunque, in buona parte, a loro volta sessualmente incrociati con i discendenti animaleschi di Caino. La sopravvivenza dell'umanità, ripartendo dalla stirpe di Noè, giudicata geneticamente e moralmente giusta da Dio, fu assicurata per una nuova riproduzione, venendo così riportata alla natura originaria del primo uomo, natura fatta sempre di materia e di spirito, e rimasta tale anche dopo il peccato di origine. Non era infatti possibile, spiega lo Spirito Santo, nella locuzione interiore alla mistica, pensare che Dio avesse potuto dare l'anima spirituale ed immortale a degli esseri mostri, in sostanza a degli ibridi che del vero uomo conservavano solo un'immagine fisica imperfetta, frutto dell'incrocio di specie diverse, incrocio intellettivamente anche relativamente evoluto, ma pur sempre venuto da una lunga procreazione di bruti. Questa ulteriore spiegazione nell'opera esercita in me un grande fascino in termini di logica e razionalità. Mi ero infatti sempre chiesto in passato che razza mai di Moloch fosse questo Dio, che per punire gli uomini corrotti manda un diluvio e li distrugge tutti, tutti meno uno, cioè tutti meno Noè e la sua famiglia. Possibile che fossero tutti da sterminare. Perciò il quadro che mi faccio da tutte queste letture è il seguente. I discendenti di Caino erano ibridi, frutto di un precedente incrocio con bestie e quindi privi di anima, che è l'unica cosa che per Dio conta perché è quella che Egli ci dà a sua immagine e somiglianza e che ci rende veramente uomini e preziosi in quanto figli agli occhi Suoi. Gli altri discendenti buoni del ramo di Set, cioè i cosiddetti figli di Dio, si erano con i secoli completamente corrotti moralmente e fisicamente, incrociandosi per di più con quelle femmine di cui parla Gesù, dotate di potenza di forme, selvaggia bellezza ed ardenza belluina, frutto a loro volta del precedente incrocio fra i discendenti di Caino e le cosiddette scimmie, od ominidi che si vogliano chiamare. Lo spirito di questi discendenti di Set, cioè l'anima, era ormai completamente morto. Quindi non si potevano più considerare figli di Dio, ma dell'altro, Satana. I discendenti di Set, che non si erano ancora corrotti del tutto, avrebbero finito per divenirlo inevitabilmente, come succede alle mele sane quando viene messa loro vicino una mela marcia, finendo così per meritarsi l'inferno, cioè la dannazione eterna. Il diluvio e la distruzione della razza, esaminata dal punto di vista del progetto creativo di Dio e quindi sotto l'aspetto puramente spirituale, fu, nonostante tutto, da un lato un atto di giustizia. Con l'eliminazione dei peccatori più corrotti, ed in più l'eliminazione di una razza di mostri che di umano, cioè di spirituale, non aveva niente, in quanto non munita d'anima da Dio e pertanto equiparata a comuni animali, anzi peggio, e dall'altro lato un atto di misericordia, una sorta di profilassi spirituale con l'eliminazione fisica, salvandone però l'anima per la vita eterna, di quei discendenti di Set che non si erano ancora completamente corrotti e che, morendo anzitempo, sarebbero andati ad attendere nel purgatorio e poi magari nel limbo, in attesa della liberazione grazie alla redenzione che sarebbe stata operata da Gesù Cristo e quindi in attesa della salvezza finale. Fu inoltre così possibile salvare geneticamente la razza umana originaria creata da Dio e permettere, con l'avvento successivo del Cristo e la sua passione, il regolare svolgimento e completamento del progetto creativo di Dio che Satana aveva cercato di sabotare. Rifletto ancora e mi dico che sul piano della logica spirituale, se è vero che siamo spiriti rivestiti di carne umana, destinati alla salvezza o alla dannazione eterna, tutto il ragionamento non fa una piega. Bene, ora sì che cominciamo a ragionare. Quantomeno questo è un discorso che, almeno prudentemente, tenendomi sulle generali e con tanti se e ma, forse potrei anche azzardarmi a fare.